Il bello della musica è che quando ti colpisce non fa male. Bootleg. La musica non ha una nota sola.
Quando si fanno le cose di fretta, poi no, c'è sempre modo e maniera di sbagliare.
Eh sì, purtroppo sì. Mai correre.
Però lo sai che c'è anche chi sotto pressione c'ha, si chiama la soglia di attivazione.
Ok.
Cioè, nel senso che se tu stai sotto pressione diventi tipo un supereroe. Riesci a fare qualsiasi cosa.
Trovi energie che non sapete avere.
Non è il mio caso, non è il nostro caso, credo, insomma, poi non lo so.
No, a me dipende.
Dipende da che?
Sì, se c'è pressione, in effetti.
Ah, ti piace la pressione?
Riesco a lavorare bene sotto stress.
Ah.
Sì, sai quelle cose che si scrivono nei curriculum.
Bene.
Quindi... Poi non sono quasi mai vere,
no,
però
infatti,
nel mio caso dovrebbe
possiamo dire
vero.
Stata tranquillamente, non è mai vero quello che si scrive. Almeno nell'80% dei casi il curriculum è una cazzata, però va bene così. Tanto poi non lo verifica quasi mai nessuno.
Ma infatti.
Però quella volta che il lavoro è importante te lo verifica. Va,
certo.
Va bene, ciao Leslie.
Ciao Luca.
Come stai?
Tutto bene, tu?
Tutto bene, di fretta ma va benissimo. Bentornati a tutti gli amici ascoltatori di Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Questa è Bootleg, se non aveste capito. La musica non ha una nota sola. Il weekend arriviamo noi vestiti da supereroi e facciamo
i paladini della musica.
Oggi, tra l'altro, un ospite meraviglioso.
Pazzesco.
Tra pochissimo lo andiamo a conoscere. Intanto però, come possono i nostri ascoltatori seguirci, scriverci, insomma fare tutto i compiti a casa?
Oltre ad ascoltarci in FM in streaming su tag24.it, possono seguirci su Facebook e su Instagram in modo particolare.
Fatelo.
Facetelo. Scaricando, potete anche scaricare le app di Radio Cusano Campus per ascoltare i nostri podcast.
Brava.
Che trovate anche su tag24.it.
Meraviglioso. Ormai
e
sei
poi...
diventata più forte di me. Ormai ti sei meglio di me.
E poi possono scriverci via mail a music@radiocusanocampus.it.
Perfetto, da lì insomma noi ogni tanto attingiamo al nostro grandissimo bacino per far venire ospiti qui sostanzialmente in radio a raccontarci la propria musica. E quest'oggi abbiamo un ospite veramente importante, Mirko il Cane. Ciao Mirko, come
ciao.
Stai?
Ciao a tutti, bene, grazie, importante, non so perché però grazie.
È importante,
è importante.
Innanzitutto come stai?
Bene, grazie, voi?
Tutto bene, grazie. Insomma, sei arrivato anche tu nella pancia qui dell'università Niccolò Cusano. Senti, io c'ho una domanda che io volutamente vorrei farti e volutamente non ho mai letto niente riguardo a questa cosa. Perché Mirko il Cane?
Io speravo più che mi chiedessi, ma tu l'università l'hai mai fatta?
Dopo te lo chiedo.
Sarebbe una risposta comunque no in entrambi i casi,
okay.
Sia la tua che la mia.
Okay,
non me ne volete, però è il solito no, segretino no. Stupido, non lo tengo per me, sai, perché se te lo racconto, perché se lo racconta a chiunque, mi dice, la risposta sarebbe tipo, vabbè, ma tutto qui. Invece per me c'ha un grande significato, allora è meglio, tante volte lo dico in romano, è meglio stare zitto.
Ok, perfetto.
Siamo un po' delusi però da questa
sì,
risposta.
Scusate.
No, vabbè.
Ma vedo che tipo di cane.
No, ma il cane è così, è una cosa di concetto.
È una cosa di concetto.
Senti, da poco è uscito un nuovo singolo, anche un videoclip di Francesca e Basta. Ci racconti come nasce questo pezzo?
Francesca e Basta era un po' la voglia di raccontare la fine di un rapporto, molto banalmente, però mi sono divertito a farlo dai due punti di vista. Francesca e Basta è quella che è uscita per ultima, è il punto di vista maschile, quindi molto più banale perché è maschile. Ho detto due aggettivi diversi.
No, va bene, va benissimo.
Sottoscrivo. E invece quella che la precedeva, che era Povera Me, era il lato femminile, che invece magari era un po' più... così arzigogolato, era un po' più pensieroso, cercava delle dietrologie, delle cose,
certo.
Che magari spesso non c'è. Nel particolare di Francesca e Basta c'è un punto di vista molto lamentoso del maschietto lasciato.
Ah, ok, quindi insomma è una recriminazione in qualche modo. Bello, molto bello. Senti, tu sei nato e cresciuto in un quartiere estremamente bello, perché poi ci ho vissuto anche io per un periodo, ma estremamente caratterizzante di Roma, che è la Garbatella. La raccontiamo un pochettino anche a chi ci ascolta anche in tutta Italia, perché comunque secondo me È un fulcro di tante cose, anche della cultura, un sacco di tante... Ci scordiamo sempre che lì c'è il Palladium, che è stato uno dei più grandi, che è uno dei più grandi punti di aggregazione culturale di Roma, ma non solo, credo, d'Italia. Che cosa vuol dire nascere e crescere in un quartiere che è estremamente radicato col territorio e dà veramente un imprinting importante?
Eh beh, sicuramente c'è un po' quella vicinanza alla realtà quotidiana, no? Magari lì è più complicato vedere persone, non lo so, penso ai miei tempi, negli anni 90, di Ferrari o di VIP se ne vedevano pochi, lì era tutto molto reale, macchinetta, si andava a lavorare, cioè, noi giocavamo in cortile sul cemento, ci sbucciavamo in ginocchia, tutto molto regalato, però era tutto molto reale, molto realistico, si poteva toccare, non c'era grande prospettiva, sembra brutto, però non c'era la necessità di diventare chissà che cosa.
Io l'ho vissuto da in due periodi diversi della mia vita. Uno da estremamente piccolo, che mio padre è nato a Garbatella, sì. Quindi quando andavo a trovare i nonni andavo dentro il lotto, quindi per me era una cosa molto caratteristica. E l'ho vissuto poi da più grande, sono tornato a vivere lì insomma, all'interno dei lotti, e ho visto anche l'esplosione a un certo punto. A Garbatella c'è stata una bomba che ha detto: ok, qua c'è la Garbatella, devono venire tutti qua. Tu come l'hai vissuta da autoctono, mettiamola così?
Prima era tutto un campo di calcio, diciamo, no? Dove c'era uno spazio con due pali, era una porta. Poi a un certo punto era diventato
il campo dell'Omi.
Invece poi dopo è diventato: qui c'è il wine bar, non ci possiamo giocare. Qui c'è parcheggiano le macchine. Alla fine abbiamo cominciato a giocare con la PlayStation.
Poi hanno fatto il ponte, quello della il ponte bianco.
Quello è pure, insomma, un po' fuori contesto. Insomma, sta messo lì appoggiato.
Senti, questa domanda per dirti che comunque, insomma, tu fai della tua delle tue origini, comunque anche nel tuo modo di scrivere, nel tuo modo di affrontare l'arte, un punto fondamentale.
È vero, sì, no, non mi voglio nascondere, non voglio nemmeno raccontare qualcosa che non mi è mai successo. Ecco, forse penso che si senta poi in una canzone, in un libro, in un quadro, in una coreografia, qualsiasi cosa.
Okay.
Se non è parte di te, non penso sia facile raccontarlo, quantomeno non sia così vicino alla realtà. Sì, uno si può immaginare, immedesimare metodi su metodi,
okay,
però
certo.
non è il mio caso. Mi piace raccontare un po' quello che c'è vicino, infatti nelle canzoni c'è sempre qualcosa di molto così, semplice.
Beh, certo. Leslie,
e in questa tua crescita, quando è che è nata l'esigenza di fare il musicista e scrivere canzoni? Cosa ti ha ispirato di più?
Ma forse è stato un po' il contesto, nella mia famiglia non ci sono mai stati musicisti, però sicuramente c'è stata sempre una grande passione per la musica, soprattutto i miei genitori, insomma, ascoltavano queste canzoni. Io mi ricordo questi lunghi viaggi dentro macchine con i finestrini abbassati, che la musica si sentiva e non si sentiva, però queste canzoni mi viene in mente mia
col vento.
Sì, col vento, era un viaggio in Vespa praticamente, però insomma, si sentivano queste canzoni con queste parole. Mi ricordo sempre Minuetto, cantata da Mia Martini, mi ricordo tante canzoni dei Pooh, tante canzoni dei Battisti. Si fa caso, insomma, alle parole. Io penso che sia venuto un po' da là. Poi dopo, di mio, un giorno, per mia fortuna o per mia disgrazia, ho scoperto i Beatles, e da lì io penso sia cambiato tutte le priorità del mondo. Però,
quindi con i Beatles, con il primo Brit, fondamentalmente.
Sì, penso che ancora oggi, quando sento una canzone dei Beatles, mi rendo conto che c'è qualcosa che non avevo sentito prima. E non so come sia possibile, sono passati 60 anni. Però così, insomma, sono impressionanti, e alla stessa maniera faccio fatica ad ascoltare una canzone moderna e a non dire: ah, ma questa
hanno ripreso
sta già,
un po', certo.
Hanno ripreso quella.
Il cantautorato italiano, però, un po' ti ha ispirato.
Assolutamente.
Quei migliori, quelli che ti piacciono di più e quelli che poi continui a ascoltare, magari.
Se qualcuno mette una canzone di Dalla, di De Gregori, adesso me ne scordo qualcuno, di Califano, di Fossati. La so a memoria proprio, certo. Dall'inizio alla fine.
Ok, quindi
e poi la mia è una maniacalità proprio, è stata nei testi. Veramente, se vogliamo fare il gioco, mi cominci la canzone della finita, però insomma, ecco, pure troppo.
No, vabbè, che c'entra, però è anche un superpotere quello che avete voi dei cantautori, no? Lo dico sempre, abbiamo la fortuna ormai da un sacco di anni ho la fortuna anche di fare compagnia innanzitutto con Leslie da qualche tempo, quindi va bene così, ma di raccontare la vita dei cantatori, secondo me questo è veramente un superpotere a un certo punto, è qualcosa che non ho mai avuto, non sono toccato dalla fortuna, però è anche bello vedere da dove nasce la scintilla.
Beh, no, è sicuramente qualcosa, non te so dire se è un superpotere, probabilmente non lo è, però sicuramente ti posso dire che ci vuole tanta, tanta pazienza per entrare in un certo tipo di mentalità, no? Che poi è quella dell'essere coscienti di non fare parte di qualcosa di... No, non voglio dire radiofonico perché siamo in radio, però è qualcosa di, che accomuna tutti, insomma. Okay. Il cantatore è più una cosa che si va a ricercare, è sempre quello che dice: ah, senti questa chicca che ti faccio sentire, il cantatore. Okay. Sempre... allora un po' nella mentalità ci deve essere quella volontà di stare da un lato.
Okay. Una volta si sarebbe detto che forse il cantatore c'ha un po' la puzzetta sotto al naso, nel senso,
forse non più.
Infatti adesso è stata sdoganata questa cosa. Se siete d'accordo, e non so se lo siete, ma io dico, penso di sì, ci ascoltiamo, dato che l'abbiamo citata, se anche Mirko è d'accordo, proprio Francesca e basta.
Certo.
L'ascoltiamo qui a Bootleg Live su Radio Cusano Campus, c'è Mirko il cane e questa è Francesca e basta.
Sarò io che mi soffermo troppo su questioni di opinabile validità, la quotidianità di questo disco rotto che ripete all'infinito la stessa bugia. Ma sarò io che troppo spesso forse penso troppo, e quando penso poi finisce che non mando giù gli aspetti più banali dei rapporti umani, tipo amore mio ti amo, il mio mondo sei tu. Non me lo dire più, non me lo dire più. Sono due mesi che abitiamo, uno di qua e uno di là, che mi hai lasciato tu, sì mi hai lasciato tu. Quando ti ho detto che conosco tutti i testi dei Pooh, ora che vuoi da me, che vuoi recuperare, sentiti i testi tuoi, e se vuoi stammi a sentire. Le più aggiustate le rotelle che giravano, sarò io che mi ci impegno troppo ad accettare ciecamente i capricci che fai, seduto fermo e zitto sotto al nostro tetto, e non consideravi affatto i desideri miei. Ma te che te ne frega, quello che ci lega è un sentimento che va oltre la fisicità. Quel tuo pigiama in pile, magari non lo sai, ma era vietato dalla legge già dal 56. Non te lo dico più, non me lo dire più. Ho mal di testa, sono stanca, accendi la TV. E accendo la TV, sì accendo la TV. Hai visto mai danno un concerto sano, sano dei Pooh? E ora che vuoi da me, ancora parli d'amore, te lo ricordi o no, quando ti dicevo come la vedi se stasera andiamo fuori a mangiare.
Francesca e basta, live qui a Bootleg su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano, è ancora con noi Mirko e cane.
Certo.
Mirko, allora, com'è stato l'inizio? Nel senso, io immagino che quando si approccia alla musica, comunque si parte con la cover piuttosto che con la musica fatta a scuola. Qual è stato il tuo veramente inizio prima di intraprendere la carriera che poi hai fatto.
Inizio, forse te l'ho anticipato prima, mi divertivo a sorprendere mio papà che tornava dal lavoro imparando una nuova canzone dei Pooh al giorno. Allora io, lui arrivava e gli facevo...
Coi Pooh?
Sì, con la Coi Pooh.
Ma
Coi
da... Pooh
penso siano la base della mia musica, a parte i scherzi. No, adesso è per dire, però sicuramente da lì nasce la... Per quelli che magari ascoltano e suonano uno strumento, hanno suonato uno strumento.
Certo.
Quanto si impara dalle canzoni altrui, no? Perché okay, è difficile, certo, studiare sui libri la musica, è semplice perché si impara un certo tipo di dogma, però okay, come tutte le cose poi dopo va spalmato,
va scardinato,
tra virgolette, certo, di questi tempi non si può dire artistico, no? Però,
okay.
E allora ecco, le altre canzoni aiutano, e copiare gli altri, mo divento vecchissimo, ai tempi per copiare gli altri bisognava mettere il CD,
sì,
avanti e indietro, avanti,
come
indietro.
No?
Non c'era il mouse e faceva, no, quindi no, era pure piuttosto noioso andare a beccare.
Poi se ti sbagliavi, se schiacciavi indietro una volta in più andava indietro tutta la traccia.
Sì, mi ricordo ancora per imparare l'assolo, il secondo assolo di scartiscio dei Red Hot Chili Peppers ci avrò messo un mese, avevo sentito tutte le volte.
Guarda, è un qualcosa che a me ha sempre colpito, anche questa attitudine che poi abbiamo avuto tutti. Io poi non l'ho mai sviluppata, però guarda, all'epoca c'era un feticismo verso le band mainstream che era allucinante, non
sì
so.
Anche piuttosto meritato se ripenso a quante critiche possa aver mosso io contro i Pearl Jam, perché avevano fatto una canzone un po' più... Io sapevo che poi sarebbe accaduto tutto questo 10-15 anni dopo, insomma, a saperlo non stavo zitto.
Senti, a un certo punto hai scritto anche una canzone che è diventata colonna sonora per il film I Peggiori di Vincenzo Alfieri. Che tipo di esperienza è stata questa? Cioè, nel senso, comunque hai messo la tua musica in video, un film però...
È vero, no, è stato molto diverso, l'amicizia con Vincenzo mi ha molto aiutato, mm-hmm, ha molto agevolato, perché okay, poi buttarsi in qualcosa di nuovo è sempre complicato, specialmente quando poi si va a toccare l'opera di qualcun altro, quello era un film di Vincenzo Alfieri, per cui io credo che entrare nel suo film con una canzone era un po' come chiedere permesso, no? Non
certo,
potevo mettere
certo
una cosa che...
Certo.
Quindi il raffronto con lui è stato molto importante, poi sono contento che sia riuscito in maniera così felice.
Ma com'è andato il progetto? Cioè, hai letto la sceneggiatura? Te l'ha descritta lui? Com'è andato?
Sì, lui me l'ha anzitutto descritta, ancora prima che tutto fosse ufficiale e quant'altro, okay, quando ancora era forse un sogno. Poi dopo, a mano è stato una... come dire, un lui girava qualcosa, mi faceva vedere, qualche volta andavo sul set a dare un'occhiata, capivo l'atmosfera, insomma così.
Quindi un aggiornamento continuo della
sì,
storia.
Sì, è stato un aggiornamento, è stata una cosa molto divertente.
Poi il brano, per fortuna, insomma, ci ha vinto anche Musicultura, quindi insomma è stata anche un'esperienza molto, molto grande. Ringrazio Letli perché mi ha anticipato un argomento, poi te l'hai chiesto dopo, perché non è la sola colonna sonora che hai fatto, ma ce n'è stata anche un'altra, secondo me, molto importante, che era Mano Disarmata. Me la racconti un pochettino anche come esperienza completa, far parte di un progetto del genere che dietro di sé porta enormi cose, no? Enormi argomenti, forse anche troppo grandi per questa trasmissione, però è stato comunque un bel tassello al tuo viaggio, al tuo mosaico.
Certo, no, beh, lì di differente rispetto a quello che dicevamo dei peggiori è che non c'era un amico dentro, era proprio una situazione professionale, quindi c'era un regista, una realtà molto più ufficiale, come dire, e quindi lì è stato un po' più pericoloso, non è il termine
certo
giusto, però per intenderci, entrare e cercare di capire.
Beh, anche l'argomento che toccavi secondo me era importante, no?
L'argomento era molto, forse senza virgolette, pericoloso, perché poi era la vita di Federica Angeli, quindi insomma tutto quello che ne conviene.
Vi siete incontrati con Federica?
Ci siamo incontrati alla prima
okay,
del film, però poi dopo, durante le riprese no, lì non ho partecipato più tanto, anche perché è stato molto molto impegnativo, perché la mole di cose da scrivere era tanta, anche la canzone è stata scritta quasi sulla fine, perché ho avuto bisogno di vedere un po' il film per
okay
documentarmi sulla realtà delle cose, insomma, poi dopo è venuto fuori qualcosa.
Quindi insomma c'è anche un lavoro di preparazione specifico, tra virgolette, adesso non so, non
sì,
hanno
sì
inventato un altro termine, purtroppo che parliamo di cose strane.
No, ma nemmeno a tecnicizzarla troppo,
esatto,
nel senso, anche proprio un semplice ispirarsi vedendo
certo
qualcosa, no? Così
certo,
se dovessi stare sul divano e parlare di una cosa sarebbe complicato, vorrei vederlo.
Ok, Leslie.
Meglio un po' studiare. Senti, e poi nel 2018 ho partecipato al Festival di Sanremo. Quella che esperienza è stata? Comunque il palco dei palchi, no? Per i cantautori italiani.
È stata... mi fa piacere che tu dica per i cantautori italiani, perché non so se ultimamente ancora così. Questa parte magari
no, te lo dico io, no.
Si c'è anche un po' di turno.
No,
però insomma, ma è stata sicuramente l'esperienza più... non voglio dire una parola banale, però è stata l'esperienza più, ti dico, complicata della mia vita, perché la realtà del cantautore, come forse tanti immaginano, è molto, molto la dimensione, molto privata, molto piccola, molto pub, molto locale, con tot sedie, sì,
club,
sì, sì, rumore dei bicchieri,
esatto, quello che si alza e fa rumore.
Arrivare lì è stato un po' forte, specie per la canzone in cui sono andato. Io mi ero sempre ripromesso il sogno di andare a Sanremo, ce l'ha chiunque, ce l'ha pure
certo
chi fa tutt'altro lavoro. Ce l'avevo pure io, però mi ero ripromesso di andarci con qualcosa che mi rappresentasse tantissimo, e quella canzone credo mi rappresenti.
Siamo tutti bene,
sì.
Come mai quella canzone, quindi? Spiegaci le motivazioni in particolare.
No, sicuramente era un tema che all'epoca, ma anche oggi, insomma, magari nascosto da qualche altra notizia, era molto, molto, molto attuale, era qualcosa sì, che non accettavo, insomma, ma non voglio che diventi una questione politica questa trasmissione.
No, perché
quant'altro.
No, figura, no, però... si chiacchiera.
Siete
assolutamente liberi di dire quello che volete, sì. Anzi, quando c'è l'opportunità di sviscerare anche qualche argomento è giusto, quindi emotivamente anche t'ha preso quella canzone.
Ha preso molto, perché poi era una storia diretta che qualcuno mi aveva raccontato direttamente, quindi io tutte le volte che la cantavo all'inizio avevo difficoltà a cantarla, perché questo sembra semplice, però poi dopo trovarsi a cantare, ecco, la cosa che mi ricordo è che l'Ariston in realtà è come suonare in un grande locale.
Mm-hmm.
No, perché non...
Beh,
è...
sì, comunque non è enorme.
Non è enorme, le persone le puoi quasi riconoscere,
certo.
No? Le ultime file no, le prime sono tutti televisivi e famosi, quindi li riconosci, però insomma non è tanto quello. Il problema è che dici, vabbè, fai le prove, semplice, a un certo punto tutti dicono tocca a te, e vedi che c'è quella lucetta rossa che si accende e sai che ti stanno guardando, non lo so, 20 milioni di persone, allora lì viene una cosa qui che dici, non mi esce la voce, però insomma, ecco, lì ci vuole anche un po' di forza e dire, ecco, devo dire alcune cose al microfono davanti a tanta gente.
Certo.
No, ti ringraziamo per averci raccontato questa cosa, perché nessuno mai ci ha detto il rapporto con la lucina rossa di Sanremo.
Esatto.
Deve essere anche
si pensa più
allucinante.
Il teatro è veramente, non per sminuire, però è una bella struttura, piccola, però ecco, poi ti fa strano perché tu sei nella stanzetta dietro e guardi Sanremo in TV. E poi l'attimo dopo mi dicono, tocca a te, tu stai... in...
lo sbirci.
Entri nella TV.
Entri nella TV.
Senti, il fatto di guardarlo in TV, no, anche da lì dietro, no? Com'è la diversa percezione tra il palco e comunque poi quella che abbiamo noi, introiettato, ognuno di noi, quando guardiamo Sanremo su Rai 1, con la scritta Rai 1 in alto a destra, e il palco, comunque c'è un'immagine di ritorno che è ancestrale, io credo, quando esiste la TV, e poi invece farlo sul palco.
C'è.
Che differenza c'è? Che diverso mondo è? In che diversa prospettiva si entra?
Ma sicuramente anche un po' parteciparci, non è che lo minimizzi, però ti fa capire quanto è grande una cosa del genere e quanto allo stesso tempo è piccola, perché è fatta di persone, no? Allora vedere anche tanti, quella è la prima occasione per me, fu la prima occasione in cui cominci a vedere, ne so, i volti noti, no?
Certo, certo.
Il presentatore, il cantante, e poi dopo ti accorgi che magari il cantante che tu hai sempre ascoltato viene là, ti abbraccia e ti dice, io Mirko, la tua canzone, dobbiamo... facciamo un duetto, facciamo,
che
poi dopo
bello.
Non se ne è fatto nemmeno uno, però insomma, prima erano tutti questi. Questa è un'altra piccola parte.
Senti, ce lo puoi dire chi è che ti ha proposto un duetto?
No,
che poi da...
no, Paul McCartney.
Ah, ok. Giustamente.
Cioè, lo fa sempre.
Sì, sappiamo che è un po' così, prima promette cose e poi se ne va.
Chiaroni.
Infatti.
Senti, ci ascoltiamo un altro brano?
Sì, infatti, Povera Me.
Prima di ascoltarlo, un Bignamino, una quarta di copertina di Povera Me.
E allora, Povera Me, invece, rispetto a Francesca e Basta, è il punto di vista femminile su una storia che si conclude.
Ok, quindi abbiamo avuto ambe due le parti della medaglia, esatto. Carles, anche per farti
come
conto.
Giusto che sia.
Come giusto che sia. Arriva Povera Me, Mirko il Cane, live qui a Bootleg su Radio Cusano Campus.
Povera me, come mi sento confuso. sedotta, usata, abbandonata ed illusa. Povera me che neanche riesco a dormire, che anche solo a pensare che stavo con te mi viene da vomitare. Povera me come mi sento male, ma come ho fatto a non capirlo prima. Povera me che povera cretina, messa alla berlina da uno come te. Oddio mi sento male. Le ultime due settimane le ho passate a piangere, a far neticare, a mangiare noccioline, a contemplare foto di noi due. Cascasse il mondo mai più, l'amore è una trappola, ti ingrassa e ti imbambola, sparpaglia i ricordi e premedita guai. Io te lo giuro, mai più farmi trattare da scema, tanto non è un tuo problema, no, con tutte le cose da fare che hai, figurati se ti importa di me. Povera me, pensa che brutta fine, perduta tra le braccia di un coglione, con gli occhi lucidi a forma di cuore, a progettare il futuro, a parlare di noi, mi viene da vomitare. Povera me, mi taglierò i capelli, cambio me stessa e mi scordo chi sei. Mi raccomando, tagliameli poco, esco dal parrucchiere, sembro il soldato Jane. Oddio mi sento male. Già mi vedo vecchia e sola, con 38 gatti dentro casa mia, i capelli grigi sporchi, i miei tarocchi e una telenovela argentina alla TV. Cascasse il mondo mai più, l'amore è una trappola, ingrassa e ti imbambola, sparpaglia i ricordi, premedita guai. Io te lo giuro, mai più farmi trattare da scema, tanto non è un tuo problema, no, con tutte le cose da fare che hai. Cascasse il mondo mai più, l'amore è una trappola, ti ingrassa e ti imbambola,
a me che abbiamo appena ascoltato. C'è anche una storia, appunto, che raccontare in un videoclip. Sono due videoclip, quindi, che si legano tra di loro. Ci racconti, appunto, come sono nate le idee che si mostrano poi sullo schermo?
L'idea è principalmente nata da Beatrice Ghima, che saluto, ringrazio, una regista bravissima, una fotografa altrettanto, e c'era la voglia di collegare queste due canzoni anche da un punto di vista video, e lei è riuscita benissimo a cogliere questa cosa, facendo che nella prima canzone, Povera me, che è il punto di vista femminile, c'è l'attrice Desiree Pop, bravissima, bellissima, saluto anche lei, la ringrazio, che interpreta questa ragazza, questa donna lasciata sola ai suoi pensieri, alle sue turbe, che si sfoga insomma su alcune tele. E nel secondo videoclip accade praticamente quasi le stesse cose, però è come se fosse, non lo so, un ghost, il film quello con
Padre, okay.
Reprise, ci sto io ogni tanto che appaio e faccio cose, comunque molto molto impagliato io nel video, quello che potevo facevo, okay. Quindi stavo fermo e muovevo un braccio,
va bene, intanto ci sei, vero, intanto la tua,
no, un mio profondo dispiacere.
Ma come,
ti hanno costretto, dai,
non mi piace.
Senti, il tour si chiamava tour poco demoscopico, perché?
Vedi sopra, no? Proprio, okay. Ho detto prima, no, però c'è da dire che che era una, un qualcosa nato proprio da quel festival di cui parlavamo, perché nella prima...
Perché comunque ne parli un po' con una nota di malinconia, sì, mettiamola così. Romano si direbbe un'altra cosa, ma non si può dire per radio. Però è quello, nel senso che... lo sai perché te lo voglio chiedere? Perché comunque poi, secondo me, un'esperienza del genere così grande, al di là se va bene o se va male, quello che ti lascia... Un pochettino dopo ti condiziona anche l'andamento artistico. Dimmi se sbaglio, sempre se dico qualcosa che non va. Però secondo me è talmente grande che un pochettino ti cambia anche la lente di ingrandimento su tutto quello che è la parte artistica.
Se questo cambia, hai ragione, cambia il punto di vista mio, ovvero di chi ci partecipa, perché comunque ti rendi conto che il tuo messaggio nelle tue canzoni diventa più grande e raggiunge più persone. Personalmente la mia più grande preoccupazione era che poi le canzoni che sono uscite dopo, la stessa Stiamo Tutti Bene, raggiungeva le orecchie dei bambini, no? Quindi se magari una volta volevo dire una cosa ho cominciato a pensare, questa la sente, che prima magari non avrebbe mai sentito, ma questa è una cosa particolare. La cosa un po' più grave che scopro nel tempo che poi passa è che chi ti sta intorno perde un po' la bussola di chi sei, no? Allora magari ti comincia a trattare o a contestualizzare in cose che invece in cui tu magari non ti rispecchi. Il semplice fatto di essere apparso in TV e di avere tot followers su un social, per alcuni enti, per alcune cose, significa che non si possa, non lo so, fare, prendere una chitarra e suonare sul prato di una villa in una città e con della gente. Perché hai fatto? Io penso che ci sia necessità un po' di rimanere sempre molto 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 umili, anche perché sennò poi dopo inevitabilmente, come tutte le esperienze, vanno a scendere, no? A meno che uno non rimanga lì.
Io la bercerei fortissimo se non ci fosse il Covid adesso, Mirko, perché comunque hai detto delle cose che io dico da un po' di tempo e Leslie mi è testimone, però
siamo d'accordo.
Buona testimone. Però allora da qui la domanda è un momento dove la musica è diventata estremamente liquida, estremamente veloce, estremamente immediata. Portare avanti però un progetto cantautorale come il tuo, al di là delle banali anche difficoltà oggettive, nel senso che non saper bene, ecco, usare i social piuttosto che i mezzi di comunicazione, affidarsi, c'è anche proprio un problema, secondo me, di percezione dell'artista. È così, non è così, ho detto una cazzata, nel senso che comunque poi rimanere fedele a se stessi è una sfida che si aggiunge, secondo me.
È una sfida che però non è solo contro se stessi, ma diventa una sfida contro altre persone, perché ecco, c'è questo sfasamento tra l'alzarsi la mattina, la bolletta, il mutuo, la spesa, e invece poi il post con tot mi piace sotto, che sembra che tutto sia dovuto, regalato, perfetto, finito lì. Insomma, c'è grande disparità, ma non che sia tutto triste, è tutto reale, molto reale. Però ecco, il social, i grandi supermercati digitali della musica lo rendono molto poco vero. Molto poco vero, non si capisce veramente, anche perché poi tutto questo informarsi della quotidianità di un cantante che ti piace, io non credo faccia bene. Io sono De Gregori malato, conosco pure, non lo so, pure le demo. Però non mi piace sapere dove abita De Gregori, non voglio sapere che cosa fa durante il giorno, voglio solo sapere le sue canzoni. Invece oggi c'è questa un po' maniacalità del dover...
C'è questo voyeurismo.
Sì, ma non tanto chi vede, tanto chi è protagonista e vuole condividere la sua giornata. Sto al mare, metto la foto, ma fammi sentire una canzone. Oppure sparisci per 8 mesi fino a quando c'è la prossima canzone, non lo so, però è contro le leggi del social moderne, quindi sto dicendo bestemmie.
No, non sto dicendo bestemmie, però io e te siamo parte di una squadra piccolissima, va bene. Di un manipolo di eroi, però va bene così.
Va bene.
Leslie, che fa parte del lato oscuro,
sì. I brani che abbiamo ascoltato fino adesso fanno parte del tuo terzo album. Quanto ti senti cresciuto rispetto ai dischi precedenti, e cosa ci puoi spoilerare del nuovo disco?
Non lo so, mi viene difficile descrivermi, anche perché non ci azzeccherei. Mi sento un po' che è cambiato la voglia di comunicare. Magari prima volevo essere un po' più deciso verso tematiche importanti, mi rendo conto che queste tematiche sbattono contro muri di gomma, quindi magari un po' allentare anche un po' per levarmi un po' di quel, non rodimento che non si può dire in radio, però un po' di quella delusione continua di vedere che poi...
Ma rodimento si può dire, quindi lo possiamo assolutamente dire.
Lo confermo. Spoilerare, non lo so, la realtà è che questo disco, questo terzo disco, sarebbe dovuto uscire nel marzo del 2020.
Ah, ok.
Un periodo a noi poco felice.
Poco congeniale.
Alcune canzoni personalmente cominciano a suonare antiche, perché insomma è una canzone che avevo scritto... magari l'anno prima, già insomma, allora
pre-COVID.
Adesso mi auguro tanto, sempre con la volontà delle persone che mi circondano, che esca un disco nei primi mesi dell'anno che viene.
Certo.
Sempre che queste canzoni risultino ancora alle orecchie piacevoli, perché magari ecco, io occupandomi ogni tanto d'attualità, se parlo di una cosa del 2020 oggi risulta essere arcaica.
Allora. Mi ha colpito molto questa cosa che mi hai detto adesso descrivendoti, perché noi abbiamo notato una cosa qui, allora mi piacerebbe stimolarti anche in questo senso. È tornata un po' la voglia, secondo me, secondo quello che ho visto, di raccontarsi da parte di chi sta uscendo adesso, nel senso magari tu che sei un po' più c'hai una carriera un po' più strutturata, non toglio che è ma vecchio per forza,
chiamami pure
però nel senso scherziamo ovviamente, però le nuove leve, ok, di adesso, sì. I nuovi giovani emergenti, a me sembra che è tornato un pochettino voglia di raccontarsi, non so se è stata la pandemia, il fatto di essere stati chiusi, non lo so, però è tornato un pochettino quello che tu adesso hai detto che un pochettino ti manca, ovvero la denuncia sociale o comunque il parlare di problemi. Tu che invece, essendo artista e vedendo sicuramente più di me, vivendo anche l'ambiente, tu che ritorno hai di questa cosa? Se l'hai notata o se comunque ti senti sempre un eremita da qualche parte che cerca di dire delle cose?
Non lo so, io sinceramente non lo so, sento tanta, lo dico con un po' di così, un po' di timidezza, sento tanta autocelebrazione nelle nuove canzoni,
no? Okay.
In alcuni generi in particolar modo, ma credo sia proprio una volontà, parlo della trap, parlo di queste cose qua in cui si parla di...
Non sposato,
No, ho altri gusti.
No, poi ho già dato, no. Non so.
L'altro lato, che è quello magari un po' più pop, che oggi viene chiamato indie, invece ha una volontà di parlare forse troppo facilmente anche di se stessi, no? A me, proprio la canzone nella forma grammaticale, scritta... in prima persona non mi piace.
No. Okay.
Allora, capito, mi piace di più la storia magari col nome inventato che ti dice la cosa, perché... e poi ti ci ritrovi, poi chi ascolta ci si ritrova, capito? Parlare di...
quindi l'immedesimarsi diverta un qualcosa
anche perché
di
è bello,
importante
quanto alleggerisce ritrovarsi in un paragrafo di un libro che uno legge e dice mamma mia, questo pezzetto parla di me, uguale nella strofa di una canzone.
Certo.
Sentir parlare invece di se stessi dopo un po', secondo me, annoia.
Vero. No. Senti, facciamo una cosa assolutamente fuori da ogni logica, tanto siamo abituati. Mirko,
ci piace.
Prima di sentire un altro brano che qua ci saluteremo, io voglio sentire il brano di Sanremo, se Mirko è d'accordo.
Visto che ne abbiamo parlato.
Ne abbiamo parlato, l'abbiamo citato, anche perché dà il senso un pochettino anche di quella che è la tua caratura, secondo me. Quindi abbiamo fatto un po' di excursus, ci ascoltiamo. Stiamo tutti bene, Mirko il Cane, da Sanremo, dalla 68esima era edizione del Festival di Sanremo.
2018.
Ha partecipato con Stiamo tutti bene.
Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene.
Mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna, ma guai a parlarne con qualcuno, specialmente con la mamma, perché si sente male, grida, piange e non la smette più.
e per tre giorni si nasconde e non si fa vedere. Ma oggi è un giorno felice che qui è arrivato un pallone e finalmente potrò diventare forte e fare il calciatore. So già palleggiare, con i sassi è diverso, ma sono avvantaggiato perché corro forte come il vento e allora volo alla radura insieme agli altri bambini. Chi arriva ultimo in porta e sai che rottura, dico arrivo primo come sempre, allora sono attaccante. Scatto, dribblo, tiro in porta ed il portiere non può farci niente. Poi da più lontano sento Mario vieni qua, prendiamo tutto quel che abbiamo e raggiungiamo papà, mamma. Proprio adesso sto tirando un rigore, ma non c'è verso, ce ne andiamo, meglio non polemizzare.
Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, tutto molto bene come si conviene. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, non c'è nulla per cui vi dobbiate preoccupare o scomodare.
Ma guardate la Iella, proprio a me doveva capitare. Quattro giorni su sta barca, intorno ancora solo mare. Ma ti pare giusto, uno va in vacanza per la prima volta e quelli lì davanti sono capaci di sbagliare rotta. Che poi a chiamarla barca ci vuole un bel coraggio. Stare in tre seduti in mezzo metro di spazio e come me gli altri 200 tutti intenti a pregare. Ed io vorrei soltanto alzarmi e palleggiare. Ah, ma se soltanto sposto anche di un centimetro il piede, questo davanti si sveglia e inizia a dire che ha sete. Io pure ho sete, fame, sonno e mi fa male la schiena, ma non c'è mica bisogno di fare tutta sta scena. E poi c'è questo di fianco che ha chiuso gli occhi e non li apre più. È da due giorni che dorme, che pare non respiri. Non ho mai visto nessuno dormire così tanto. Ho chiesto a mamma e ha detto che era proprio stanco. Oh, tre giorni fa ne hanno buttati una ventina in mare. Mamma dice che volevano nuotare. Io li sentivo gridare e non sembravano allegri, ma almeno adesso ho un po' di spazio per i piedi. Sesto giorno adesso dorme pure mamma, un tipo magro qualche fila più in là grida che vede la Madonna e questa barca adesso puzza di benzina e di morte. E mamma ha detto di non farci caso e di essere forte e di fare il bravo bambino e star seduto qua. Che mamma adesso si addormenta e raggiunge papà, però piangeva e si sforzava di sorridere, forse era proprio tanto stanca pure lei. E c'è un silenzio tutto intorno che mi mette paura. Si è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere, a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche nuotare.
Siamo tutti bene, stiamo 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 tutti bene.
L'ho voluto farvi ascoltare perché secondo me c'era chiuso anche un pochettino un po' la chiosa a tutto il discorso che abbiamo fatto. Era un brano molto potente, secondo me, all'epoca. Grazie. Era un brano molto, molto forte, anche da dover ascoltare con attenzione. E secondo me, poi correggimi se sbaglio, è molto simile anche ad un altro artista mainstream con il quale tu hai condiviso tante cose, che è Max Gazzè. Cioè, c'è un filino di quel modo di raccontare le cose in questo brano. Ti chiedo, proprio da curioso, una curiosità genuina, com'è stato anche aprire i suoi concerti, insomma, stare a contatto con Max. E poi mi raccontano, sei una persona meravigliosa, io purtroppo non lo conosco, lo voglio sentire anche da te.
Ma sì, assolutamente, per me è uno dei capisaldi della musica moderna,
okay.
No? Per quanto uno voglia scappare a destra e a sinistra, però
no,
quel genere è diventato proprio
il suo.
Fatto una canzone alla Max Gazzè, no? È diventato proprio
è un bel complimento, lo fanno.
Sì, però insomma ecco la realtà è che poi lui invece è veramente una persona con cui sedersi a un tavolo e mangiare e bere, ci si passa una serata che è infinita, anche magari non conoscendosi. Lui, del discorso che facciamo prima, è uno di quelli che invece è completamente intatto, perché lui è così sul palco, è così sotto al palco, è così sui social, è proprio quella persona lì, eccentrico a modo suo, però con molta cultura, quindi anche non mi viene a dire se lo può anche permettere di essere
sì, assolutamente, no? Illuminato, Max. Io per quel po' ho scoperto poi, tra l'altro, essere un pilota a tutti gli effetti. Cioè, c'è stato un anno dove lui ha dovuto scegliere il budget per fare Sanremo e andare a correre vero. Con la Maserati, quindi insomma è anche
spettacolo.
È un meraviglioso, sotto questo punto di vista. Di quegli anni là hai ripreso tante cose, secondo me, cioè, nel senso, io ho riconosciuto in tanti tuoi brani quegli anni 90 lì, insomma, quando ecco, c'era Il Locale, quando usciva La Magazzè, Silvestri. Non so se fai riferimento anche tu scrivendo a quegli anni lì o è una mia impressione. Poi io credo che un pochettino ti rimangano addosso determinati gusti musicali, non lo so.
Sicuramente no, non nego che mi piace molto quel genere musicale, ma mi sembra anche stupido dire che quello sia stato un momento illuminato, ripeto quello che hai detto tu, perché sono uscite canzoni che ancora oggi potrebbero dare la sveglia in tutti i sensi a tutti gli altri, no? Però ecco, quella realtà lì ad oggi, mi fa strano dirlo, però in effetti sono passati 20-30 anni, quindi comincia a suonare un po' come un disco di 20-30 anni fa. Mi piacerebbe tanto, che poi è quello che mi propongo, però è necessario un percorso, è necessario per tante cose, di poter, di saper imparare a scrivere cose che abbiano un senso alto almeno quanto quelle canzoni lì, con un suono magari che le renda più ascoltabili anche a qualcuno che è abituato a ascoltare di molto più semplice, non lo so, perché poi io la mia proposta grande è sempre quella che la canzone ti debba lasciare nel testo qualcosa di importante. Non mi volete fare, non si può più fare l'assolo di chitarra, vabbè, ci rinuncio all'assolo di chitarra. Però
i pinguini però non hanno denunciato questa cosa.
Ma quindi della musica, cioè degli emergenti giovani d'oggi, c'è qualcuno che secondo te scrive bene oltre te?
Oltre i presenti,
i giovani d'oggi non ne faccio parte, purtroppo basta, per fortuna parla. No, però eccola, ci sono tanti che scrivono bene, ma poi non è nessuno ha il potere di dire scrivi bene o scrivi male, perché sicuramente scrivere nella maniera dei propri tempi è già una vittoria, no? Certo. Non è una sconfitta.
No, però dico rispetto al tuo gusto.
No, a gusto mio la musica è finita Battiato, diciamo. Okay. Però no, non voglio esagerare. No.
Vabbè, ecco. Ma ci sta, ma perché no? Però ci
no,
sta, se non la pensa così anche
di capire,
giusto.
No, perché sono comunque concetti molto, molto... molto personali, no?
Cioè, però io invece sono a favore quando un artista si espone in questa maniera, perché se siamo tutti uguali poi non c'è più differenza da nessuna parte. Invece, porca miseria, è giusto pensarla come te. Viva i ragazzi che si espongono, santa miseria. Ovvio. Fatemelo dire, gli artisti che non c'hanno paura. E Mirko ne è un fulgido esempio. Ci stiamo per salutare, ci saluteremo ascoltando Se ne riparla a settembre, anche se insomma l'abbiamo ormai è andata come data. Possiamo rimanere in contatto, soprattutto il futuro, che cosa c'è, se ti possiamo chiedere qualche progettino, qualche cosa, e come possono i nostri ascoltatori rimanere in contatto con te?
Venire in contatto con me sui social.
Ok.
Quando rimetterò le applicazioni sul telefono sarà anche più semplice. Per il momento sul desktop, come dice queste parti. Però insomma, no, questo è il modo più semplice. Okay. Io ogni tanto mi diverto, chiedo scusa, anzi, se ogni tanto non rispondo, trovo dei messaggi bellissimi scritti un mese fa e mi rendo conto che rispondere è pure maleducato. Quindi chiedo scusa qui a Radio Cusano Campus.
Ok, perfetto.
E progetti per il futuro, c'è una speranza di uscire con un disco da cantautore.
Oh,
bellissimo. Bello. Che non vediamo l'ora di ascoltare.
Non l'aspettiamo come se arrivasse Natale. Vedi, potrebbe essere una bella Natale. Perfetto. Noi tra pochissimo ci ascoltiamo Se ne riparla a settembre. Mirko, grazie mille per essere stato qui con noi, veramente. È stata veramente una bella chiacchierata.
Grazie.
Ottobre la febbre mi tenne costretto nel letto tra tachipirina, antibiotico, il trono di spade, YouPorn e le ore su Facebook. Poi vedo una foto di lei sul profilo, l'aggiungo, ma sì, dai, mi butto, mi accetta, ridiamo, scherziamo, parliamo, chattiamo di brutto. Novembre, che grande occasione, locale qui dietro fa live Mirko il cane, la invito ad uscire, ehi, ti vengo a prendere, ti offro da bere. Accetta, mi vesto di fretta, il concerto ovviamente una grande cacata, ma quel che è importante è che lungo la strada, tra una panda arancione e una siepe, tra una strofa di Vasco e la sete, con il vento di fuori a bussare, la birra sgasata, io che giuro su Dio me l'ha data. Dicembre, le luci, il Natale, i regali da fare, la neve, la gente che si vuole bene, ma noi due avevamo ben altro da fare. E quello facemmo per 3-4 volte ogni giorno, da far concorrenza ai migliori film porno, chiudemmo la porta e buttammo la chiave. E a gennaio che feci lo sbaglio di dirle ti amo all'orecchio, dicendolo piano e tenendole con infinita dolcezza la mano. Lei sorpresa, stupita, stordita, rispose io no, fattene una ragione. Poi con gli occhi lucidi aggiunse uno scherzo, ti amo coglione. Poi febbraio il suo cuore di ghiaccio in tempismo perfetto per stringerci ancora più forte nel letto. La 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 la. L'odore dei fiori di marzo con i suoi giardini, ci trovo vicini con gli occhi sognanti a parlare di una casa, un giardino e i bambini. Fortuna che poi venne aprile, quel tiepido sole a ridare vigore a quel solo neurone assopito, stordito, ubriaco d'amore. Poi maggio con la primavera riaccese i colori, gli amici locali, le cosce di fuori, le tette, i sorrisi, i cattivi pensieri. I primi messaggi arrabbiati dettati dal dubbio e dalla gelosia, chi è questa Sofia che ti mette mi piace, ora vattene, lasciami in pace, sei un bastardo come tutti gli altri, ma ingannata è la colpa, è la mia che ci sono cascata, mamma mia, ma perché te l'ho data, la 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 la. Poi giugno e l'estate alle porte rendevano forte la mia convinzione che tutto l'amore del mondo tra luglio ed agosto va in ferie. Le presi le mani e le dissi dai, amore è importante per questi due mesi, fai finta di niente e poi casomai se ne riparla a settembre.
Questa era Se ne riparla a settembre, Mirko il cane che ci ha fatto compagnia oggi, ma purtroppo è finita.
Le cose belle finiscono.
Le cose belle purtroppo come al solito giungono alla fine, però non giunge la fine assolutamente Radio Cusano Campus. Dove possono i nostri ascoltatori ritrovarci, scaricare cose, vedere, seguirci?
Ovviamente sul sito di radiocusanocampus.it e poi sui social, quindi su Facebook e su Instagram, bootleg Radio Cusano Campus.
Assolutamente, e poi insomma se scaricate le applicazioni, mandate le mail,
sì,
insomma,
fate tutto quello che volete, ci trovate ovunque.
I compiti a casa ormai sapete bene come vanno fatti. Noi siamo arrivati alla fine, il saluto però è sempre quello: fate bravi, mi raccomando. Ciao, alla prossima.
Ciao.
Bootleg con Luca Rossi e Leslie Fadlon.